standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. L'imminente carestia a Gaza è un disastro. Appello dell'ONU alla comunità internazionale per agire contro l'inaccettabile e l'ingiustificabile. A Haiti gli scontri tra bande criminali hanno provocato la fuga di 17.000 persone dalla capitale, Port-au-Prince, in una settimana. Ho l'onore di diventare il primo leader nero d'Europa. Domani nel Galles si insiede il premier laburista Vaughan Gething, 50 anni, nato in Zambia. Succede nel nord di Londra. Un nuovo murales di Banksy restituisce il fogliame a un vecchio ciliegio. La natura in difficoltà, spettano aiutarla a rifiorire, il messaggio. Era un artista impegnato e morto a 34 anni, Cola Boy, musicista californiano che amava il funky e lottava contro ogni discriminazione. Rubrica sportiva, il calcio turco ha perso la testa tra arbitri aggrediti e risse tra tifosi e giocatori. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Andiamo con le notizie. Il Parlamento di Hong Kong ha approvato la legge sulla sicurezza nazionale prendendo di mira 5 reati: tradimento, insurrezione, sabotaggio, interferenza esterna, furto di segreti di Stato e spionaggio, con pene fino al massimo dell'ergastolo. Questa legge, che si integra a quella di giugno 2020 imposta dalla Cina, limiterebbe drasticamente le libertà della città. Secondo il sito politico, nella notte i paesi dell'Unione Europea hanno deciso di imporre restrizioni sulle vendite agricole dell'Ucraina, infliggendo un duro colpo alle sue esportazioni. Durante l'incontro la Francia si è schierata a favore della Polonia, chiedendo di limitare le importazioni di pollame, uova, zucchero e grano ucraini. Argentina si acuisce la crisi sociale, politica e economica durante la presidenza di Milei, che oggi compie i primi 100 giorni di governo. I 100 giorni sono stati caratterizzati da una terapia shock contro le istituzioni dello Stato e il sistema dei partiti. Ieri a Buenos Aires si sono vissuti momenti di tensioni tra manifestanti e polizia nel corso di nuove proteste di piazza contro le misure di austerità. Peggiora intanto il clima anche contro i governatori, dopo che Milei ha incoraggiato l'invito alla ribellione fiscale nella capitale amministrata dai peronisti. E come avete sentito nei titoli, c'è questo nuovo murales di Banksy che ci invita al trattare bene la natura e la terra. Sentiamo Martina Stefanoni.
Lunedì mattina, Horsney Road, a Finsbury Park, un quartiere nel nord di Londra, brulicava di persone. I residenti delle case sono scesi in strada presto e si sono radunati davanti ad un vecchio ciliegio in un piccolo giardino di quartiere dietro ad alcune case popolari. L'albero ha circa 50 anni e non è in buone condizioni di salute. I rami sono stati tagliati per evitarne il crollo, è senza foglie né fiori, nonostante la primavera. L'eccitazione dei residenti, però, era dovuta ad un murales apparso sul muro grigio dietro il vecchio ciliegio. Un getto di vernice verde che, visto da una certa angolatura, sembra la chioma del vecchio ciliegio. In basso a sinistra è disegnata la figura di una ragazza che tiene in mano un tubo con cui sembra aver gettato la vernice. Lo stile del murales era abbastanza inconfondibile e infatti la conferma è arrivata poco dopo. Si trattava di un'opera del famoso street artist Banksy. Siamo così orgogliosi e felici che Banksy abbia scelto la nostra strada e Finsbury Park per il suo lavoro, ha commentato un residente della via. È bellissimo vedere come quest'opera d'arte abbia riunito tutti, ha detto un altro. La gente è scesa a chiacchierare per le strade e questa mattina è uscita presto per fare ipotesi tutti insieme. Ha riunito la comunità ed è stato bello da vedere. Da vicino la vernice verde sembra solo una macchia sul muro, ma facendo un passo indietro è come se grazie al murales il vecchio albero riprendesse vita. E l'effetto è ancora più forte nel contesto urbano e trafficato che è stato scelto come cornice. Per ammiratori e osservatori dello street artist, il messaggio è tanto semplice quanto potente. La natura è in difficoltà, spetta a noi aiutarla a rifiorire.
Esteri,
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di fare entrare il capo dell'UNRWA a Gaza, lo ha detto il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel in un punto con la stampa. Il giorno in cui vengono diffusi nuovi dati sulla carestia, le autorità israeliane negano il mio ingresso a Gaza, aveva denunciato ieri il commissario generale dell'UNRWA Philip Lazzarini. Su X, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, invece ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale. L'imminente carestia nel nord di Gaza è un disastro interamente provocato dall'uomo. Ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato. Dobbiamo agire ora per prevenire l'impensabile, l'inaccettabile, l'ingiustificabile. E da Ginevra, Jeremy Lawrence, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, ha ammonito Israele. Le severe restrizioni imposte da Israele all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e il possibile uso della fame come arma potrebbero costituire un crimine di guerra. Intanto sul campo c'è molta preoccupazione per le sorti dell'ospedale Ashifa a Gaza City. Sentiamo Emanuele Valenti.
L'esercito israeliano si sta nuovamente concentrando sulla zona dell'ospedale Al-Shifa a Gaza City. La stessa struttura, ricorderete, la stessa zona che erano state tra i suoi primi obiettivi all'inizio dell'operazione di terra. Gli israeliani sono convinti che Hamas, lo sappiamo, usi regolarmente gli ospedali, da cui i ripetuti attacchi, praticamente in tutta la striscia. Qui la geografia è importante. Gaza City si trova nella parte nord di Gaza, quella che gli israeliani hanno detto da tempo di avere messo in sicurezza, che dal loro punto di vista vuol dire aver eliminato la presenza di Hamas. Ma i raid degli ultimi due giorni ci dicono esattamente il contrario. In queste settimane c'è molta attenzione su Rafah, a ridosso del confine egiziano, nel sud. Netanyahu e i suoi ministri dicono che fermare adesso l'operazione di terra sarebbe come chiamare i vigili del fuoco per un incendio e mandarli via quando è stato spento solo l'80% delle fiamme. Il punto qui è che l'incendio è più ampio del 20% e non solo al sud. In sostanza, dopo 5 mesi e mezzo di guerra, Hamas non è stata eliminata nemmeno al nord. Cosa rimane? 1. Eliminare un'organizzazione come Hamas, per la sua natura, è forse impossibile. Il conflitto rischia di essere infinito. 2. A guerra finita, se dovesse tenere il controllo della striscia, Israele dovrà far fronte a una rivolta perenne, magari a bassa intensità, ma sempre una rivolta, non necessariamente solo da parte di Hamas, ma anche da parte di altri gruppi, magari nati proprio durante questi mesi di conflitto. In questa prospettiva, il rischio è che tutto torni al punto di partenza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'ONU ha annunciato che da ieri è entrato in funzione un ponte aereo dalla Repubblica Dominicana per l'invio di aiuti alla popolazione di Haiti colpita dalla violenza tra bandi criminali. Più di 4 milioni di persone soffrono di fame acuta e dall'8 al 14 marzo quasi 17.000 persone hanno abbandonato Port-au-Prince, capitale di Haiti, a causa della violenza persistente e di un aumento degli attacchi armati. Nikos Moise, haitiano, fotogiornalista, storico collaboratore di Radio Popolare. La settimana scorsa ci ha raccontato la storia e la forza di queste bande criminali. Oggi, nella seconda parte dell'intervista, le abbiamo chiesto della società civile e della reazione della popolazione.
La società civile è la parte sana, diciamo, del paese, perché è quella che richiede, in questo caso, aiuto alla comunità internazionale per fare fronte a queste violenze delle bande. Tuttavia chiede anche alla comunità internazionale di essere interpellata sulle decisioni che verranno prese per Haiti. E ossia, ogni qualvolta c'è una crisi ad Haiti, viene deciso altrove la soluzione, il destino che ne sarà. È successo nel 1994, quando gli americani sono sbarcati con 20.000 soldati, hanno occupato l'isola per cacciare uno dei dittatori di turno che non voleva andarsene. È risuccesso negli anni 10 del 2000 con la missione MINUSTA, che è stata creata dall'ONU per la stabilizzazione di Haiti, e anche lì è stato un disastro, insomma.
Che cosa non ha funzionato ad Haiti? Perché è rimasto tale dai tempi, diciamo, di Duvalier?
Ma anche prima, uno dei dati che indicano questo declino, pensate, Haiti ha terminato il Novecento, il secolo appena passato, più povera di come l'avesse iniziato. E cioè, in 100 anni si è impoverita, quando in tutto il mondo, diciamo, anche i paesi più poveri un poco hanno migliorato la loro situazione. Ora, c'è un problema, in primo luogo politico, e qui anche l'incapacità della società haitiana di organizzare una società che sia un po' meno violenta, di fare delle cose perché le cose possano migliorare ad Haiti. E questo non è stato possibile perché si sono succedute dittature per decenni, dittature militari, dittature sanguinarie anche e terribili. E tutto questo è sempre terminato con una crisi drammatica che lasciava il paese in condizioni drammatiche e che diventavano vie più drammatiche, poi il terremoto e poi, insomma, la comunità internazionale se n'è sempre fregata, diciamo, di Haiti, perché non ci sono grandi interessi internazionali di Haiti che possano, se non quello strategico militare per gli Stati Uniti, certamente, però non è un posto laddove ci sono degli interessi da difendere.
Visto questo caos, che cosa si aspettano gli haitiani?
In primo luogo di bloccare le violenze, cioè una forza che si interponga tra le bande armate, che non sono più circoscrivibili perché neppure la polizia e l'esercito riescono a contenerle, e figurarsi a disarmarle. Per cui la prima cosa da fare è, se non altro, cercare di bloccarne l'esito terribile e nefasto, e poi in un secondo tempo sarebbe auspicabile che fossero disarmate, perché non è possibile che in una società democratica ci siano delle bande armate che spadroneggino nei quartieri di qualsiasi città.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Saranno 6 giorni di passione per Donald Trump. L'ex presidente ha infatti 6 giorni per pagare una gigantesca cauzione, $454 milioni, che gli è richiesta per far appello nel processo condotto dallo Stato di New York lo scorso autunno contro di lui. Andiamo comunque per ordine, partiamo proprio dal processo, frutto di un'indagine, poi di un'incriminazione che l'Attorney General dello Stato di New York, la democratica Letizia James, ha emesso contro Trump. Trump, che è accusato di aver gonfiato il valore dei suoi beni, case, resort, campi da golf, hotel, per ottenere migliori condizioni nei prestiti bancari. Il processo, appunto, c'è già stato lo scorso autunno, Trump è stato riconosciuto colpevole e il giudice Arthur Engoron ha condannato Trump a pagare a titolo di risarcimento per la truffa 355 milioni di dollari più gli interessi, quindi si arriva proprio a 454 milioni. Trump può fare appello alla condanna di primo grado, ma comunque per poter fare appello deve pagare questa cifra esorbitante entro il 25 marzo, appunto, quindi tra 6 giorni. I suoi avvocati lunedì, quindi ieri, hanno però presentato al Tribunale di New York un documento, una memoria, in cui dicono che il loro assistito, Donald Trump, non è stato in grado di trovare quel denaro. Gli sforzi di Trump sono stati diligenti, c'è scritto nel documento. Trump si è rivolto a ben 30 società di fideiussione per ottenere il prestito, ma niente, nessuna società finanziaria vuole sganciare a Trump i 454 milioni necessari per fare l'appello. E senza appello, quei soldi che rappresentano la multa per aver gonfiato i suoi beni, Trump li dovrà comunque pagare. Anzitutto potremmo dire li dovrà trovare, sì, perché Trump, che si è spesso vantato di essere uno degli uomini più ricchi di America, non ha 454 milioni di dollari in banca. In banca Trump dovrebbe, e qui il condizionale d'obbligo, considerata la segretezza che ha sempre circondato i conti correnti di Trump, in banca Trump dovrebbe appunto avere intorno ai 350 milioni di dollari. Il resto del suo patrimonio è infatti collocato soprattutto nei suoi investimenti e nell'edilizia. Tra l'altro, a inizi marzo, Trump ha dovuto pagare un'altra cauzione molto alta, da 91,6 milioni di dollari, nel processo che ha intentato e poi perso per diffamazione contro la scrittrice giornalista E. Jean Carroll, che lo accusa di averla aggredita sessualmente anni fa. In questo caso Trump è appunto riuscito a trovare il denaro, 91,6 milioni di dollari, che gli è stato fornito da una società di assicurazioni, la Chubb. In quest'altro processo invece non c'è nessuno che voglia dare a Trump quasi mezzo miliardo di dollari, e quindi il presidente ieri, attraverso i suoi avvocati, ha chiesto una riduzione consistente della cauzione, 100 milioni contro 454 milioni, o una sua sospensione in attesa della sentenza definitiva. Se il Tribunale di New York non accetterà la proposta, Trump potrebbe trovarsi nella situazione umiliante di avere una parte dei suoi beni a New York confiscati, oppure di avere il conto corrente congelato. Non una bella prospettiva da un punto di vista personale per il candidato repubblicano alla presidenza, che però, c'è da esserne certi, userà questa storia, questa ennesima grana giudiziaria in campagna elettorale come prova ulteriore della caccia alle streghe scatenata contro di lui da Giustizia e Democratici.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Nato in Zambia, domani diventerà il premier del Galles. Sentiamo Daniele Fisichella.
Vaughan Gething, 50 anni, ha vinto le primarie del Partito Laburista. Nato nella capitale dello Zambia, Lukasa, il padre gallese, si era trasferito in Africa per lavoro, lì aveva incontrato la madre, poi però dopo 2 anni si sono trasferiti di nuovo in Gran Bretagna, quindi Gething ha praticamente studiato, cresciuto, si è formato prima in Inghilterra, poi in Galles, ha lavorato come avvocato prima di dedicarsi alla politica, il primo incarico circa 20 anni fa come consigliere locale, ma è diventato molto popolare durante la pandemia, quando era ministro della salute del Galles, molto elogiato per il suo approccio pragmatico, la capacità di prendere decisioni difficili anche a scapito di critiche molto aspre, insomma è stato spesso citato ad esempio. Adesso però ha un compito non facile, dagli scioperi nella sanità pubblica alle proteste degli agricoltori sui sussidi e anche i contrasti interni al Partito Laburista, un partito che è strafavorito a vincere le elezioni in Gran Bretagna, ma a livello locale c'è poi anche un'alleanza difficile da gestire con il Partito Nazionalista Gallese, il Plaid Cymru.
In questo momento in Gran Bretagna c'è il premier Sunak di origine indiana, il premier scozzese che è di origine pakistana e poi c'è il sindaco di Londra, anche lui di origine pakistana. Come è visto questo diciamo, cambio epocale in Gran Bretagna, mentre nel resto del mondo è ancora fantapolitica vedere un premier che arriva da lontano. Sentiamo ancora Daniele Fisichella.
È considerato un segno dei tempi, un segno di una Gran Bretagna che è al passo con i tempi, che sta cambiando, una Gran Bretagna dove nessuno dei quattro leader, se consideriamo anche Michelle O'Neill a capo del Nord Irlanda, è un uomo bianco. Ecco, non era mai successo prima. Gavin è anche il primo capo di governo di colore a guidare un paese occidentale, ed è molto importante sottolinearlo, perché nel Galles soltanto lo 0,9% della popolazione si identifica come una persona dalla pelle nera, e dunque chiaramente ha raccolto dei voti non soltanto tra le minoranze etniche e linguistiche. Il Galles è un paese comunque profondamente diverso etnicamente, dunque l'elezione di Gedding rappresenta una speranza per molti musulmani di nazionalità gallese che ancora oggi si sentono discriminati o quelli che subiscono episodi di razzismo. Ma citavi bene tu l'elezione di Gedding, così come quella di Yousaf in Scozia, quella di Sadiq Khan a Londra qualche anno fa, rappresentano anche uno stimolo per le nuove generazioni, tutti coloro che hanno i genitori o i nonni che non sono nati in Gran Bretagna, per entrare in politica. E dunque sì, è una Gran Bretagna che si avvicina alle prossime importanti elezioni politiche con un quadro dei quattro leaders mai visto prima, dunque sicuramente qualcosa di storico.
Andiamo in Turchia, il calcio ha perso la testa. Sentiamo Luca Parena.
I giocatori in maglia gialla del Fenerbahce sono al centro del campo, festeggiano la vittoria in casa del Trabzonspor, quando un gruppo di tifosi della squadra avversaria comincia a invadere il campo e ad aggredirli. Le immagini che hanno accompagnato questo suono cupo hanno fatto il giro del mondo. Una persona a volto coperto, poi due, dieci, fino a un centinaio, tutte sul terreno di gioco. In mano hanno le bandierine del calcio d'angolo, le bacchette con cui fino a pochi minuti prima picchiavano sui tamburi, sugli spalti. Qualche calciatore subito reagisce, poi parte il fuggi-fuggi verso gli spogliatoi, in cerca di un riparo. Quello che è successo alla fine della partita di domenica scorsa a Trabzon è solo l'ultimo di una serie di episodi in cui la Super League, il massimo campionato di calcio maschile turco, ha mostrato negli ultimi mesi di avere un problema con la violenza. La società del Fenerbahce è arrivata a minacciare di autoescludersi dal campionato a 8 giornate dalla fine, con il titolo ancora tutto da giocare, con i rivali storici del Galatasaray. Come ha scritto il giornalista Bruno Bottaro, uno dei principali esperti di calcio turco in Italia, è un messaggio forte alle istituzioni. Un messaggio che chiede di essere recepito con sempre più urgenza. A dicembre la Federcalcio turca aveva deciso di sospendere a tempo indeterminato tutte le partite. Il presidente dell'Ankara Guku era entrato in campo alla fine della partita e aveva colpito con un pugno al volto l'arbitro Halil Umut Meler, un arbitro internazionale. Aveva annullato un gol alla squadra di casa. Lo stop era durato pochi giorni, il tempo necessario per assistere a nuove risse in campo e sugli spalti, stavolta nel campionato di terza serie. I tifosi del Bursaspor, squadra che in passato ha giocato anche la Champions League, hanno attaccato quelli del Diyarbakirspor, squadra di una città a maggioranza curda, considerata la capitale de facto del Kurdistan turco. Anche quando le tensioni etniche e la politica non entrano direttamente in campo, la ribollente passione del tifo per il calcio in Turchia esonda oltre i confini della civiltà. Un campionato in passato spesso descritto come rifugio per scarti dei grandi tornei o per fuoriclasse a fine carriera, negli ultimi anni ha aumentato la qualità delle sue squadre migliori. Ora bisognerebbe fare in modo che né i loro calciatori né gli arbitri venissero aggrediti.
Infine un omaggio a un artista impegnato e morto a 34 anni, Cola Boy. Ci racconta tutto Matteo Villacci, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Quella di Cola Boy, all'anagrafe Matthew Rango, è una storia particolare. Californiano di origini miste, mamma bianca e padre di sangue latino, nativo e afroamericano, Cola era un musicista difficilissimo da etichettare. Amava mischiare il funky con praticamente tutte le possibili derivazioni della dance, dalla disco anni 70 alla house. Autodidatta, partito dal punk, aveva dovuto confrontarsi fin dalla nascita con la disabilità fisica portatagli dalla spina bifida, che combinata con la cifosi e la scogliosi, lo ha portato a subire l'amputazione di una gamba e ha limitato gran parte della sua capacità polmonare. Si dichiarava fortunato a poter accedere ad una pensione di invalidità, in modo da potersi dedicare interamente alla musica. In realtà, a lavorare Matthew ci aveva anche provato, ma dopo aver subito diversi casi di discriminazione, il lavoro come commesso da Walmart lo aveva ridotto quasi in fin di vita, per via delle condizioni di stress fisico eccessivo a cui lo aveva spinto il suo datore di lavoro, che gli hanno provocato una grave polmonite. Quella contro la discriminazione è solo una delle cause sociali che Matthew ha abbracciato con il passare degli anni. Mosso da alcuni incontri con realtà radicali di Oxnard, si è infatti presto trovato a condividere cause anticapitaliste entrando a far parte dei movimenti Todo Poder al Pueblo, vicino ai lavoratori immigrati, e APOC, Anarchist People of Color. La sua musica stessa riecheggerà spesso temi sociali anche radicali, portandolo ad un'accoglienza particolarmente favorevole soprattutto in Francia, una vera e propria seconda patria per lui, dove registrerà anche il suo primo disco ufficiale. Con singoli come All Power to the People e la cover di To Be Rich Should Be a Crime, riesce a farsi notare arrivando a collaborare con gruppi come gli australiani Avalanches, ma anche gli MGMT, che gli affideranno l'apertura di un intero tour. Nonostante i temi politici spesso siano più affini a generi come il punk, ai quali Colaboy dava comunque del tu, la sua scelta è sempre stata quella di continuare a muoversi su suoni più attuali ed elettronici, con il dichiarato intento di raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Una storia interessante e complessa quella di Colaboy, che purtroppo si è interrotta questa domenica, quando l'artista è morto per cause ancora ufficialmente ignote, all'età di soli 34 anni, con un solo album e un EP alle spalle, e chissà quanto ancora da dare alla musica e non solo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.